Invito il vicepresidente del premio, Giuseppe Dilitto da Barletta. Buonasera
Buonasera,
Giuseppe.
buonasera Presidente.
Che puntata stasera, mamma mia, è
Sì, complicato,
veramente.
complicato. Anche l'altro autore non lo fa così in maniera sfacciata come la precedente, però anche lui secondo me utilizza lo strumento della scrittura per fare delle denunce, magari più velate, però se qualcuno riesce a leggere nei suoi libri, secondo me riesce a capire che lancia dei messaggi di denuncia, come la precedente scrittrice. Che era molto più palese.
E allora chiamiamo Franco Amato, così mi fate una bella conversazione. Buonasera
Buonasera.
Franco,
Buonasera, grazie dell'invito.
benvenuto.
Grazie.
Grazie a lei per essere entrato nel nostro salottino dell'anima, come piace chiamarlo a me e a Giuseppe. A voi, a dopo.
Buonasera Franco. Allora, mi piace iniziare queste conversazioni sempre cominciando a capire come lei ha iniziato a scrivere, quando ha deciso anche di pubblicare quello che scriveva e perché lo ha fatto.
Sì, io ho cominciato a scrivere fondamentalmente per gioco e ho continuato per gioco, in realtà. E ho cominciato a scrivere perché mia figlia era un pochino in crisi ed era quella brava di famiglia a scrivere, e allora abbiamo fatto un gioco con lei cercando di fare dei racconti in cui mettevamo, diciamo, gli elementi essenziali. Condividevamo inizialmente e poi lei scriveva il suo racconto, io scrivevo il mio e poi confrontavamo tra di noi come poteva venire fuori il racconto visto da un adolescente e visto da un adulto. In realtà poi questo gioco qui si è interrotto praticamente subito perché mia figlia si è annoiata e invece io ho cominciato a divertirmi e ho scritto diversi racconti e poi riunito tutti i racconti con un maxi racconto che ha costituito, diciamo, il primo romanzino che si chiamava Storie di carta. E che raccontava di una trasferta fatta da questo ingegnere del settore della carta, molti ce ne sono qui a Lucca, che andava in una città cinese, particolare che poi diciamo anche il nome magari, e stava là 6 mesi e mentre stava 6 mesi in questa trasferta, ovviamente molto in una fase in cui non aveva più voglia di dedicarsi al lavoro, rimaneva in contatto con la figlia con questi racconti. Ora, la città che mi ero inventato nel 2015 per fargli fare la trasferta, era per l'appunto una città che oggi è nota particolarmente alle cronache perché si tratta di Wuhan. È stato un caso, ovviamente, non spero di non aver portato particolarmente male.
Ma non è una città così famosa della Cina, io non la conoscevo prima di quest'anno, l'anno
Lo
scorso.
so, avevo fatto delle ricerche e sapevo che era una città molto inquinata, molto popolosa e particolarmente brutta. E quindi questo mi aveva portato a considerarla come una meta possibile per un ingegnere in crisi. E, mentre lui, ingegnere, come dicevamo prima, è a Wuhan, la figlia gli scrive dei racconti e glieli manda perché lei invece è in crisi adolescenziale qui a Lucca. Mentre succede tutto questo, diciamo, l'ingegnere rimane implicato in un caso di spionaggio industriale che poi non svelo perché appunto si trova la soluzione all'interno del libro. Divertendomi a fare questa cosa qua, ho
Ma
pensato di dire.
una curiosità, ma quindi quell'ingegnere è il famoso ingegnere Volpi, quindi lo personaggio che
Sì,
ritroviamo anche.
è proprio l'ingegner Volpi e la figlia Lisa. E allora a quel punto ho detto voglio provare a scrivere un libro pensandolo dall'inizio alla fine, non come micro storie che poi dopo si collegano tra di loro. E allora ho scritto il secondo libro che abbiamo appunto Storie di carta, l'avete fatto vedere, e ho scritto il secondo libro che è questo, La giostra zingara. E La giostra zingara diciamo non è né un sequel né un prequel, ma è un durante, cioè ho raccontato cosa succedeva a Lucca mentre l'ingegnere del settore della carta era per l'appunto a Wuhan. La figlia, mentre gli scrive i racconti, in realtà incappa in una storia della loro famiglia e riguarda la nonna e indagando scopre una cosa, insomma, che potete scoprire nel libro. E questo qui è
Ho
il
messo
secondo.
la copertina. Non so. magari i colori sono leggermente diversi.
Non ho capito.
No, io ho condiviso la copertina, i colori della copertina che noi vediamo sono un po' più scuri rispetto a quelli del tuo.
Vabbè.
Sarà una fotografia, non è un...
Certo. E, la giostra Zingara appunto riguarda un crimine, però che accade nel passato e la cui soluzione avviene nel 2016, quindi dopo 50 anni. A quel punto mi mancava di affrontare un altro problema, cioè un delitto vero con un'indagine vera che avveniva nel contesto della storia. E a questo punto nasce Panamericana. E Panamericana...
ancora ne parleremo. Allora, la prima domanda è... Allora, sì. Come diciamo, si svolge i tre libri? È ovvio che c'è un personaggio che li dica. Che questo ingegnere, la figlia, pure che poi sono coloro che, non lo so, sono i protagonisti dei quasi gialli, perché sono dei gialli. Però perché poi questa scelta temporale, tornare indietro, avanti, non lo so, per quale motivo? È frutto del caso o, come dire, nella elaborazione delle sue opere già c'era un filo conduttore che aveva già deciso di fare questo percorso creativo?
No, il filo conduttore non è stato tanto il... Allora, molto dipende anche dalla mia esperienza di lavoro. Io faccio il commercialista, come sa, ci siamo parlati, no? Ci siamo raccontati già backstage. E io sono fermamente convinto che i lavori oggigiorno siano fondamentalmente lavori di team. E quindi anche le indagini che vengono trasposte nei miei romanzi sono spesso indagini che si svolgono in team. E la famiglia è il primo team. Quindi la famiglia Volpi in realtà è proprio questo modo, diciamo, corale di affrontare i misteri. Questo avviene sia nel primo libro Storia di Carta, sia nella Giostra Zingara, sia poi in Panamericana e poi anche in quello successivo, il Livello di Ratosfene. Il filo conduttore però non è tanto, ci sono dei temi che sono conduttori, che sono appunto Lucca, che la racconto sempre con in maniera spassionata e con immenso amore, e la famiglia Volpi, perché in qualche modo la famiglia Volpi rappresenta un po' una traslazione sia di me che della mia famiglia, anche se ovviamente con tanta fantasia in più. E poi il filo conduttore è un po' quello che ha raccontato backstage, cioè il fatto che mi sono divertito piano piano ad alterare le regole della società in maniera progressiva sempre di più. E quindi il primo racconto c'è un'indagine che porta appunto a un spionaggio industriale. Il secondo racconto, il secondo romanzo, invece c'è un delitto, però è avvenuto tanti anni prima e si scopre soltanto nel 2016, quindi 50 anni di distanza. Il terzo romanzo, Panamericana, è invece un delitto vero, con un'alterazione quindi delle regole del gioco societario importante. E poi c'è il Livello di Ratosfene, che insomma è il massimo, è la massima espressione, perché ci sono una serie di delitti, non un solo.
Allora, la curiosità che mi viene, questo tuo alterare la realtà, questo tuo rimodellare la realtà, ecco, da dove nasce? È una sua insoddisfazione per tutto quello che vive nel mondo in cui viviamo? Non lo so, è, come dicevo prima, magari anche un motivo di denuncia, perché almeno nel libro che ho letto ci sono chiaramente dei motivi di denuncia, perché i personaggi sono chiaramente costruiti per chi legge, a avvertire delle distorsioni della nostra società. Quindi, non lo so, magari anche questo obiettivo che lei...
Sicuramente. I personaggi, intanto mi diverto moltissimo a prenderli in giro e anche a criticarli, e quindi è l'occasione appunto per mettere in luce spesso anche le cose che nella società, nel tran tran quotidiano, nella vita di tutti i giorni, non si possono nemmeno tanto dire, no? Però certe cose che i danzatini di Roma mi viene in mente, no? Per esempio in Panamericana, certo una critica abbastanza diretta di gente che, insomma, di viaggiare forse non è che abbia questa capacità, però si vuole inventare viaggiatore e allora andiamo, ma in realtà non è mai uscito nemmeno da Roma, immagini dal Lazio, e quindi trovarsi in piena campagna, qualsiasi problematica diventa una montagna da scalare. Però non soltanto questo, ci sono delle considerazioni anche abbastanza impegnative, insomma, filosoficamente parlando, scomodo, insomma, Rousseau, insomma, quando parlo dell'attraversamento della caduta del ponte, c'è un chiaro richiamo alla caduta del ponte Morandi e al fatto che una società non si può dire tale quando succedono queste cose. Lo faccio però con superficialità, direi, direi con leggerezza. Cioè, il mio modo di scrivere è un modo di affrontare anche temi così importanti, però senza prendersi troppo sul serio.
Ora invitiamo la nostra bellissima e bravissima voce recitante che ci leggerà un pezzo, così capiamo anche il suo modo di scrivere. Buonasera Clara.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Il motore di ricerca fu puntato su Panamericana, una strada, una rete di strade, un reticolo di strade, strade che collegano, strade che dividono, strade asfaltate, sterrate di montagna, ma anche splendide promenadi, vista mare, viali arbirati che conducono al cuore, controviali di città che smaltiscono il traffico, svincoli che razionalizzano l'ora di punta, rotonde e rotatorie che fluidificano, semafori che arrestano, via di comunicazione, di commercio, di scontro tra culture e popoli, di confronto e mutuo vantaggio, strade che superano gli ostacoli geografici che si parano davanti, e allora gallerie, ponti e dighe, e tutte le opere che servono perché una strada possa passare, possa arrivare da un punto A a un punto C, superando magicamente il punto B. Schiere di ingegneri e burocrati si affannano col calcoli erculei ed esproperi impossibili, con carotaggi esplorativi e cavilli interpretativi, ma tutti uniti insieme con un unico superiore obiettivo: unire il punto A con il punto C. E mentre il soprintendente digitava e riportava i risultati di una ricerca che non capiva, la sua mente galoppava indomita e irrefrenabile, nutrendo una fantasia introspettabile per la sua posizione. Lo schermo illuminava il volto di Marinuzzi, assorto nei percorsi indecifrabili della mente e della grande rete.
Grazie Clara, grazie. Bravissimo.
Grazie.
Allora, Franco, da dove nasce, come mai hai scelto il titolo Panamericana, proprio questa strada, che magari è una metafora che lei utilizza?
Certo, è un po' una metafora. Allora, nei miei libri l'altra cosa che faccio, cerco di parlare di Lucca, quindi di una cosa fondamentalmente local, e cerco di parlare di qualche cosa che sia internazionale, che viene da fuori, no? E quindi in Panamericana finisce che parlo del Sud America, perché la Panamericana è una rete di strade che parte da lì, ma arriva fino al Nord America, fino al Canada. Sono 25.000 chilometri di strade che uniscono i popoli. E questa funzione di unione, di comunicazione, mi ha sempre affascinato. Perché appunto poi la scrittura ha questa funzione, no? di far parlare i popoli. E allora ho fatto sì che un personaggio, che poi è il personaggio che muore nelle prime pagine, che si chiama Gomez, viene a Lucca e viene portando con sé, parlando della Panamericana, questa strada pazzesca che forse un giorno riuscirò ad andare a percorrere, e questo poi è l'obiettivo.
Oh, sì, sì. Un'altra cosa che ho ritrovato, i tuoi personaggi sono, come dire, caratterizzati, quelli di romani, io come divido come personaggi alla Verduna, per dire. I tedeschi anche. E ora poi ho avuto un accenno di quello che abbiamo appena detto. Almeno io ho trovato una critica agli ingegneri, quindi non so, anche velata agli scienziati in senso generale, quando diceva unire i punti da A a C senza preoccuparsi se da A e C ci sono delle popolazioni da scoppiare, delle persone che magari vivono. Non lo so, c'è anche questo. I tuoi personaggi,
sì, questo è
sono delle caricature, nel senso i personaggi che qui sono molto caricaturati, almeno secondo me.
Sì. Sì, sì, è vero. Io, come dicevo prima, nell'affrontare le varie cose, comunque cerco di esasperare forse qualche tratto, no? O comunque prenderlo in giro. E spesso trovo che gli ingegneri abbiano queste capacità enormi. Appunto, dice il pezzo che ha letto la lettrice Clara, calcoli erculei, no? Quindi sembra quasi uno sforzo fisico e alla fine un calcolo, quindi il contrario di qualche cosa di fisico. Eppure quasi che si perde nel senso della cosa, perché faccio il ponte, però mi scordo che sotto il ponte taglio fuori una popolazione intera. E infatti Gomez, quando arriva qui a Lucca, al bed and breakfast della famiglia Volpi, a Villa Volpi, in realtà sembra perlomeno preoccupato di salvare una popolazione che in realtà questa penna americana rischia di insomma tagliare fuori, insomma, quantomeno, poi non è la strada, insomma, non voglio svelare troppe cose, però sì, effettivamente in certi casi siamo troppo specializzati. Troppe cose allora, con e poche con il cuore.
Leggiamo il secondo pezzo, quindi diciamo Clara.
Sì. Marisa era in piedi di lato al letto, vicino al comodino della parte sinistra. Dietro la testata del letto, più sopra della stessa, c'era una libreria ricavata in un intercapedine del muro. C'erano disposti in ordine sparso un po' di libri a uso degli ospiti di vari generi, dal thriller al romanzo rosa, per coprire gli interessi di tutti. Sa, commissario, in questi anni me ne sono successe di cose. Iannone la guardò senza parlare. Emilio, Carlo, Giuseppe, Maria Salgari, un classico dell'avventura, pensò intanto il commissario, mentre scorreva con lo sguardo la libreria. Le tigri di Montprachen, in uno sbalzo immaginario, Sandokan si aggrappò a una liana per poi proiettarsi o schiantarsi sulla tolda di una nave della marina inglese. Prima mio marito ha lasciato il suo lavoro sicuro. Iannone si prese il mento pensoso mentre scopriva un'edizione in Audi di Il giovane Holden. Gli passò davanti l'immagine sgormutica di Salinger che campeggia severo dietro la palizzata del giardino. «Sono pronto», pensò il commissario, immaginandosi nei panni improponibili di chi afferra i bambini che cadono per riportarli sul prato, nella segale e giocare con gli altri. «Per carità, sono solo contenta». Per un attimo il nonno ebbe la sensazione forte del profumo intenso delle piantagioni del sud, trafitto dal flusso incontenibile della vita dei fratelli Buendia. E in un attimo, solo per un attimo, fu 10 anni di solitudine. Poi ci siamo imbarcati nella gestione della villa, tutti insieme. Lei si aprì un sorriso sul volto, ma non durò che un attimo. Un coltello affilato affiorò dalla mensola, ma non era reale. Si trattava piuttosto di un treno che corre da Istanbul a Parigi, dell'Oriente Express, di Agatha Christie, dell'acume infallibile di Hercule Poirot, di 12 scottate, una per ogni passeggero della carrozza per Calais. Un bagliore degli occhi nerissimi di Marisa. Mia figlia se n'è andata a studiare all'estero. Il desiderio di lusso, romanticherie e vagheggiamenti di raffinatezze aristocratiche che esondano in insoddisfazioni, in adulteri che si traducono in appagamenti temporanei ed effimeri, mietono la frustrazione di Emma Bovary. A proposito, domani torna. Chi? Emerse il commissario dal suo viaggio sullo scoffiare dietro la tastiera del letto. Mia figlia, rispose un po' scocciata Marisa, che si accorse di aver perso da tempo il commissario. Ormai seguiva una sua linea di pensiero, un suo ragionamento inespresso, da Christmas a James Ellery, da Arundhati Roy a Duremat, da Pennac a Quenec. Ricominciò da capo, da Calvino a Dams Brons, da Chatwin a Ossedi, da Kundera a Vars Liosa. «Chi? Chi ha messo questo qui?» disse indicando un punto della libreria.
Grazie Clara, grazie. In questo pezzo, non lo so, da sfoggio della tua cultura, come mai ha deciso di inserire tutti questi testi?
Era un modo per, come dire, raccontare un po' anche quello che sono le basi, no? della lettura, fondamentali per me, insomma, spero per tanti altri, no? Quindi ho fatto sì che mentre il commissario Iannone parla con Marisa, si distrae guardando la libreria e raccontando o immaginandosi i personaggi che scorrono come se fossero su un proiettore, no? E però mentre fa questo, in realtà il suo cervello lavora e mette insieme le cose e in realtà incappa proprio in un indizio che poi sarà fondamentale per l'indagine che sta facendo. Io sicuramente è un esercizio di stile, no? Direbbe Raymond Queneau, quello di fare sì che il commissario, passando da un libro all'altro, racconti, e questo mi diverte perché la scrittura è questo. Però allo stesso tempo non è mai una cosa lasciata al caso, quella che faccio. La faccio perché è un elemento essenziale della costruzione della storia e dell'indizio che poi porta al passaggio successivo della storia, che permette agli annoni appunto di capire qualcosa nell'indagine, che poi spero che il lettore segua appassionatamente.
A proposito di Iannone, non è il classico commissario, non è quello super intelligente, ha una macchina neanche di grande qualità, almeno secondo me, non è nemmeno centrale, sì, non risolve lui il caso alla fine, magari ha la intuizione, però il caso viene risolto da un'altra persona, come abbiamo detto prima. Non è, quindi, come mai non ha voluto costruire il classico Papaguso, o Sherlock Holmes, ci ha costruito un personaggio, magari penso che anche nei prossimi romanzi di Iannone sarà, perché vabbè, capiamo che c'è una prosecuzione e che Iannone già ha un altro caso, quindi penso che il personaggio rimarrà quello anche negli altri libri. Quindi,
sì.
Ci racconti com'è nato Iannone?
Iannone è nato perché era fondamentale che in un giallo con un delitto ci fosse la polizia. A un certo punto, dopo averla scansata la polizia nel primo e nel secondo romanzo, che comunque c'erano crimini, e il terzo romanzo per forza dovevo farne, non potevo farne a me. Però, effettivamente Iannone è una persona normale. È una persona normale, istituzionale, perché poi il caso lo porta comunque avanti lui, però è vero che non è lui che da solo risolve, è un po' la cosa che dicevamo prima, cioè lavora quasi in squadra, e nella squadra questa volta ci sono anche delle persone ancora più normali, perché è la famiglia Volpi, e la famiglia Volpi invece non è una famiglia normale, perché è una famiglia speciale, o almeno questo quello che cerco di trasmettere, ma lo è una famiglia speciale, no? Poi insomma chi ha letto il libro sa che insomma Lisa è cresciuta, Lisa insomma ha fatto le sue esperienze, senza di lei non si risolverebbe il caso, ma nemmeno senza l'ingegner Volpi, allora, e senza questa focalità.
C'è un altro personaggio, il padre di Lapo, ma non mi ricordo il nome, siccome la precedente autrice, faceva denuncia delle violenze familiari, si capisce che Lapo quindi ha voluto inserire anche all'interno del suo libro anche questo tipo di racconto, cioè il fatto delle violenze, quindi è quasi collegata all'autrice precedente, quindi anche lei racconta di una violenza, e addirittura in quel caso il figlio non riconosce più il padre, la madre lo sbatte pure perché era alcolizzato, quindi è interessante anche qui, cioè, quindi anche questo tipo di personaggi, diciamo, minori, che però gli servono per magari lanciare altre denunce, è una sua caratteristica o è presente solo in Panamericano?
Ma un po' sono funzionali alla storia, un po' perché comunque rimango legato alla realtà e sono cose che capitano, che succedono, e quindi è giusto che siano dentro una storia, un libro. La cosa dove penso di dare un'immagine positiva è che comunque la famiglia Volpi in qualche modo qui compensa e, come dire, rappresenta la giustizia, no? Una soluzione che in qualche modo pacifica lettore, penso in qualche modo quando in fondo si trova una soluzione, che si trova una soluzione, del giallo è proprio una soluzione in questo caso qui alla Agatha Christie, no? Si direbbe un giallo a camera chiusa, perché si sa sin dall'inizio che il colpevole, insomma, non può essere lontano dalla villa, e quando si trova la soluzione è una soluzione che rasserena in tutti i modi.
E perché è ovvio, la famiglia Volpi, come dicevo, è una famiglia normale, quindi viene sconvolta da questa situazione, perché la villa la loro utilizzano anche per il loro lavoro, fanno i turisti, ovvio che una notizia del genere si ripercuote negativamente sull'immagine della villa. E questo è. Vabbè, allora leggiamo il terzo testo. Para.
Sì. Era il primo vero weekend che meritasse questo nome. La villa aveva già riaperto ai turisti da quasi un mese, ma il flusso vero, ande e riande, cominciava con quel fine settimana e tutto faceva presagire una grandiosa stagione turistica. Il signor Ilario era circondato da un campanello di bambini divertiti che lo ascoltavano a bocca aperta. Lui, appena piegato sulle ginocchia, puntava un paio di cesoie verso una piccola siepe di bosso, con il sogghigno divertito del mago che stava per acciuffare due grosse orecchie nel cilindro e sbalordire il pubblico, pagante e non pagante. La voce impastata pose quella prima domanda per testare il coinvolgimento. «Volete che ci faccia un riccio?» E i bambini non poterono trattenere un convinto sì. Ma il mago non era soddisfatto di una conquista così facile della fama e insistette. Voleva scaldare quei mocciosi per poi meravigliarli. «Bambini, volete che ci faccia una giraffa?» In un crescendo che infiammò la piccola platea, e i bambini esplosero in un boato scomposto di sì. Anche se i più grandi cominciavano a sospettare di essere presi beatamente per i fondelli. Come si poteva tirar fuori una giraffa da quel gomitolo di cespugli? Mancava proprio il materiale, era un cespuglio appunto, bassetto, rotonteggiante e anche un po' spelacchiato. Se la siepe fosse stata più alta, forse, ma così? Ma l'illusionista continuò, volete che ci faccia un dirigibile? Il più visto di tutti si accorse che intorno il giardino era ben curato e tutto quanto, ma non c'era alcuna siepe che fosse stata potata per darle una di quelle forme di fantasie predicate. Niente ricci, giraffe o dirigibili, ma nemmeno cavalli, rinoceronti o altro. Vuoi vedere che quello lì stava intortando per bene? Sì, sì, il pubblico dei più piccoli era conquistato e già si stava agitando nella speranza di veder comparire a breve una di quelle figure dalla siepe informe che giaceva lì, silenziosa e impotente.
Grazie Clara.
Prego.
In questa parte del racconto si vede chiaramente il suo destino un po' canzonatorio, divertente, con questa immagine di questo giardiniere che intrattiene i bambini raccontando cose che poi non poteva fare. No, e si vede proprio il suo modo di scrivere, che poi è così. Però, quindi, dopo Panamericana c'è un altro libro. Ora, ci può fare una piccola sintesi? Per introdurci, per invogliarci a leggere.
Sì, allora, dopo Panamericana, allora, quest'anno, proprio nel piano della pandemia, è uscito Il Crivello di Eratostene. E Il Crivello di Eratostene è il passaggio successivo, perché, come dicevo prima, mi diverto a far sì che i crimini non siano più uno solo, ma di più, e viene fuori l'idea, appunto, del serial killer, e dalla città di Lucca che viene devastata da una serie appunto, di omicidi che invece questa volta impegnano moltissimo il commissario Iannone. Iannone qui si dovrà dare, insomma, una mossa, ma anche questa volta la sua strada si incrocia con quella della famiglia Volpi. E quasi quasi, insomma, come dire, comincia a disperarsi, no? Però dice, ma come? Ancora una volta? Qui forse c'è qualcosa che non torna, se tutte le volte i crimini portano alla famiglia Volpi, vuoi vedere che la famiglia Volpi ha anche qualche responsabilità. Però, insomma, questo magari diciamolo, insomma, in sospeso. E tutto comincia, l'indagine comincia con un fatto eclatantissimo, e cioè la morte del vescovo Dante la messa di Natale. Mentre sta facendo la messa di Natale, sostanzialmente beve il vino dal calice prima di fare la comunione, fa qualche passo e stramazza al suolo. E succede durante la messa di Natale, quindi in Duomo a Lucca, e con tutti i fedeli davanti che rimangono completamente sconvolti dalla cosa. Da lì parte un'indagine che colpisce appunto il potere religioso, e poi ci sarà un'altra evoluzione, quindi tutti i centri di potere che vengono colpiti e mettono in crisi la cittadinanza. Da qui appunto Iannone che con grande fatica risolverà il caso e riporterà ancora una volta a Lucca la tranquillità.
Quindi in questo romanzo magari Iannone è molto più protagonista, cioè lui sì. Cresce come personaggio e quindi diviene molto più centrale rispetto a Marco. Ok. Quindi oltre ai gialli, lei ci ha raccontato che sta finendo di scrivere un altro libro, diciamo, completamente diverso.
Sì.
Prima cosa è come nasce questa volontà di scrivere, cioè di abbandonare il suo percorso che aveva iniziato, quindi le aveva portate ad arrivare addirittura a un giallo con più omicidi come l'ultimo, cioè a scrivere un episodio storico.
Sì, allora, in parte lo devo a quello che penso sia poi il riferimento di tanti che scrivono gialli, cioè Camilleri. Camilleri io leggo forse da sempre, perché insomma, con il suo commissario, insomma, con Zingaretti, poi alla televisione, eccetera, è sicuramente entrato nell'immaginario di tutti. In particolare però a me piaceva tantissimo quando scriveva i romanzi storici, e lui diceva sempre che era molto attaccato a Montalbano, al commissario Montalbano, però in qualche modo forse lo odiava anche, perché era troppo più semplice con lui scrivere le cose, e molto più difficile invece scrivere un romanzo storico, perché il romanzo storico insomma bisogna studiare, eccetera eccetera. Allora ho colto dalle sue parole, che avevo sentito tante volte, questa evoluzione. Ho detto, mi sono messo alla prova. Io mi devo mettere alla prova comunque con la scrittura, quindi ho detto, voglio provare a scrivere una cosa storica. E sono incappato un po' per caso, un po' con una storia importante che si è realizzata qui a Lucca, e cioè un processo che fu celebrato nel 1902 qui a Lucca nei confronti del brigante Musolino, e il quale brigante Musolino aveva messo a soqquadro praticamente tutto il sud Italia, e era stato processato, in realtà condannato anche ingiustamente in un processo a Reggio Calabria, perché ovviamente i suoi nemici l'avevano fatto condannare con denunce false. E lui era riuscito però a scappare, a mettere insomma nel sacco anche l'esercito monarchico, e poi per puro errore in realtà era stato catturato in provincia di Pesaro. Fu portato qui a Lucca perché era territorio neutrale rispetto alla Calabria, e fu celebrato questo processo che a me affascinava perché dico, era un'epoca in cui la monarchia, lo Stato italiano, la nazione faticava ad affermarsi, c'erano tanti dialetti che non riuscivano a far sì che ci fosse, c'era l'Italia ma non c'erano gli italiani, e allora mi piaceva che Lucca avesse avuto questa funzione. Per capire un po' le cose come funzionavano mi ci è voluto un po', perché ho dovuto studiare la storia di Musolino, devo tantissimo a un libro di Stelvio Mestrovic, devo tanto alla lettura dei giornali storici dell'epoca che sono disponibili, ho scoperto, su vari siti in maniera anche gratuita, e alla fine insomma ho ricostruito un po' tutte queste cose. Una delle cose più affascinanti che insomma racconto volentieri è che Musolino aveva portato, messo a fuoco proprio la sua terra, rappresentando, portandola in qualche modo all'inferno, A Lucca, a tradurre dal calabrese all'italiano, fu chiamato il professor Francesco Limarzi. E il professor Francesco Limarzi è noto perché aveva all'epoca da poco tradotto dall'italiano al calabrese Il Paradiso di Dante. E quindi ci sono questi due personaggi che si trovano a Lucca, tutti e due calabresi, uno ha portato il paradiso in Calabria, l'altro ha portato l'inferno. E a me questa cosa mi ha affascinato, no? Detto, questa va raccontata.
Allora, quando uscirà, magari facendo anche, non so se lei ha pubblicato sempre con la stessa casa editrice, magari ringraziando anche questa casa editrice che le ha permesso di pubblicare.
Sì, allora, il primo libro Storia di Carta è uscito con un'altra casa editrice con cui ho perso anche i contatti, ma era proprio una prova. Poi ho sempre fatto tutto con Giovane Holden, e Giovane Holden, infatti, in Panamericana è una citazione tra quei libri che vede di Annone, c'è appunto Giovane Holden di Salinger, un libro fondamentale anche questo per, diciamo, di formazione, e mi piaceva citarlo, ma sono ben contento che sia anche la mia casa editrice. Il prossimo libro è storico, quindi non lo so se lo proporrò a loro, ma non ho ancora idee chiare.
Non c'è una data di quando potrò uscire?
Sono alle fasi conclusive della stesura, ma io quando ho finito lo metto da una parte e faccio passare un po' di tempo, perché poi dopo sedimentandosi le cose le vedo con più tranquillità e capisco se funzionano. E se funzionano a quel punto lì, allora vado in edizione, diciamo così.
C'è anche la Presidente, se c'è qualche curiosità.
No, che aspettiamo il libro, anche quello precedente che ha scritto, a quello che se vuole partecipare, comunque il bando è aperto. Complimenti per l'intervista, per le risposte. Io inviterei tutti, se non c'è nient'altro da dire, inviterei tutti per i saluti finali, Angela, sì, Raffaella Angeri e Clara Russo per le belle recitazioni che ci ha fatto. Vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati qui stasera con noi, e un abbraccio. Che dire, alla prossima, ci vediamo settimana prossima con un calendario nutritissimo. Seguiteci, ciao!
Grazie.